Şen aşa, şen aşa, şen aşa beke hocam ya hey ne ya ahala ahala kona.
Locust si arrampicò sul gambo e raggiunse la cima. Tutti intorno solo acqua. Così prese il suo flauto che portava sulla schiena ed iniziò a suonarlo. Che abbiamo qui? Sicuramente si tratta di un uomo molto coraggioso. Una nuvola bianca lanciò fulmini sul Locust, ma questi restò vivo, continuando a suonare come se nulla fosse successo. La nuvola, sorpresa dalla determinazione dell'eroe, gli chiese: «Non sai che questa è la terra delle nuvole? Sei forse un orfano?» «No», rispose Locust, «ma dietro di me ci sono tanti uomini nel sottoterra». «Non conosci la morte e sei coraggioso. Il tuo cuore e quello delle tue genti deve essere sicuramente buono. Torna indietro, quindi, e di loro che questa terra può essere vostra». Locust ringraziò e tornò indietro per portare la buona notizia agli altri uomini. Avete appena ascoltato parte del mito L'Emergenza, così come viene riportato da Stephenson nella sua raccolta di racconti della tradizione Hopi, pubblicata nel 1929. Gli Hopi sono una popolazione nativoamericana che vive, ancora oggi, nella parte più a sud-ovest degli USA. In luoghi come questo, ricercatori come lo stesso Stephenson che abbiamo appena nominato, a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento, si recano per salvare, a detta loro, ciò che rimaneva delle culture che stavano man mano scomparendo. Gli studiosi, che poi verranno chiamati antropologi, non si fanno però molti scrupoli nel riportare con accuratezza le informazioni che venivano loro comunicate. Lasciamo da parte la questione etica, quella legata ai metodi, che meriterebbe un lavoro a parte, e concentriamoci su queste affannose spedizioni. Senza cadere nello stereotipo sentimentale per cui gli indigeni hanno sempre ragione e l'uomo bianco è solo un distruttore ignorante che ha sempre torto, va detto che quest'uomo bianco, bello, raffinato e intelligente com'è, inciampa e sbaglia pure delle volte. Ad esempio, sbaglia quando sceglie di omettere degli elementi dei miti come gli vengono raccontati. Infatti, inizialmente toglie tutti o quasi tutti gli elementi rimandanti alla sessualità. E questo un po' ce lo possiamo immaginare, perché li giudica come sporchi, addirittura. Ma toglie anche alcuni elementi musicali. Questi, importantissimi, poiché non solo fungono da base per le cerimonie e i riti ad esse legate, ma partecipano nella creazione del significato stesso del mito, cioè al mito danno significato. Proviamo quindi adesso a capire il perché di questi errori, di questi mischioni e di questo dichiarare il falso, potremmo dire così, spesso e volentieri che avviene con secondi fini. E capiamo a che cosa ha portato. Immaginiamo ora di essere in gita in Arizona. Vogliamo comprare un souvenir da portare a casa, quindi entriamo in un negozio. Qui veniamo completamente sommersi dalla quantità di magliette, insegne, statuette, tutte rappresentanti quello che ci sembra un suonatore di flauto. È piegato in avanti, è perso nella musica e nella danza. Capiamo che si tratta di qualcosa connesso alla cultura del posto e quindi chiediamo informazioni. Ci raccontano che questo suonatore di flauto si chiama Cocopelli e che con la sua musica è capace di sedurre e fecondare. Ma come, non si chiamava Locust? E che c'entra Locust con la fertilità? Beh, Cocopelli, come Locust, fa parte di quelle che potremmo definire semidivinità ancestrali, le Cacina. Però non porta con sé un flauto, bensì una pipa. Attraverso questa soffia per far crescere i semi che porta nel sacco sulla sua schiena, che andranno poi a fecondare il terreno. Cocopelli ha quindi un mana, per dirla con Durkheim, ovvero un potere, un dono, che è la potenza fecondatrice. Invece Locus, che è anche la personificazione di un insetto, la locusta, si è guadagnato il titolo di patrono delle società del flauto e di guaritore, su base delle qualità che ha dimostrato durante l'emergenza, quel mito di cui abbiamo parlato all'inizio. Si dice che da Locus gli opi ricavino da sempre una medicina potentissima, con proprietà curative per lesioni e ferite provocate ad esempio dalle battaglie. Le società del flauto di Locus sono molto interessanti, stiamo parlando di gruppi iniziatici i cui partecipanti custodiscono un'antichissima tradizione musicale legata al flauto. Abbiamo ad esempio società del flauto grigio, società del flauto blu, però nonostante tutto ciò sembra che Locus da solo non ci abbia stuzzicato abbastanza, non troviamo dei souvenir di Locus, perché alla fine sì, suona il flauto e poi non è che abbia null'altro di appetibile. Ed è qui che Cocopelli viene in soccorso. Said direbbe che i conquistati servono gli scopi di chi li conquista. E questa frase qui calza a pennello. Ci troviamo davanti un souvenir di una cultura esotica di cui ci possiamo appropriare, pure legata al sesso e alla musica, beh, dobbiamo prenderlo. D'altronde è proprio vero che questi selvaggi hanno il ritmo nel sangue e pensano sempre al sesso. Perché noi no? Da che il prezzo da pagare per la nostra società, quella civilizzata, non primitiva, è la compostezza, pregio di cui ci vantiamo. Cocopelli viene quindi fuso con Locus e finisce per creare un'icona pop che nel mercato vende. Noi possiamo sentirci quindi padroni di Cocopelli e allo stesso tempo delle passioni e pulsioni che ci raccontiamo di ignorare. Il selvaggio invece le sue pulsioni non le ignora, anzi le alimenta. E così la sua immagine si perpetua nel sentire comune. L'accuratezza dei miti originali, così come la natura vera dei popoli e della loro spiritualità, passano in secondo piano, anche perché a noi così non servono. C'è chi Cocopelli se lo tatua pure, perché forse un po' vuole essere come lui, vuole recuperare quella natura selvaggia che ha dovuto eliminare e che deve tenere a bada, e quindi il Dio che ci chiama a desiderare la libertà ci interessa per il suo essere selvaggio. L'arte e la tradizione legata al locus viene decontestualizzata. Ci seduce, ci trascina, diventa un prodotto commerciale. Usiamo le culture orali e la spiritualità di popoli altri rispetto al nostro e le facciamo entrare nei nostri musei e nelle nostre case, contenti di star loro concedendo la nostra fratellanza, perché siamo acculturati e di alte vedute. In fondo, dal primitivismo non ci siamo mai voluti distaccare. E di questo morboso attaccamento per un mondo oscuro, ambiguo e dominato da ossessioni per la fertilità ed il sesso, ne abbiamo bisogno. Sarebbe bello ascoltare meglio il flauto di Locus, capire quale melodia sia stata in grado di convincere le nuvole a permettere agli esseri umani di arrivare sulla Terra. Ma in fondo è come il Cocopelli delle t-shirt che vorremmo essere. Liberi, senza freni, selvaggi appunto, come lui e come i suoi uomini.